Capitolo VIII. Costantinopoli e Adrianopoli. Il viaggio fu lungo, ma non faticoso e disagevole come il precedente da Teheran a Baghdad. Se il primo era stato caratterizzato da un rigidissimo gelo invernale, aggravato dalla necessità di superare impervi valichi montani, questo fu accompagnato dalla calura estiva, per cui spesso la carovana, soprattutto in piena estate, procedeva la notte per sostare invece nelle ore più calde del giorno. Gli uomini validi procedevano a cavallo, altri a piedi, le donne erano sistemate sulle oda, i palanchini orientali. Spesso anche Baha'u'llah viaggiò su un palanchino. Accanto a lui marciavano sempre due compagni. A suo figlio Abdolbaha, ormai 19enne, fu affidato l'incarico di prendersi cura dei dettagli logistici del viaggio. C'era sicuramente un gran da fare per coordinare tutti i lavori necessari a provvedere ai bisogni di quella carovana, composta da una quarantina di esuli, 50 muli, un picchetto di 10 soldati a cavallo con un ufficiale e 7 paia di audà, ciascun paio sormontato da 4 parasole. Chi era addetto a sistemare e levare le tende, chi a proteggere gli esuli e gli animali, chi accudiva i cavalli, chi si riforniva della biada per essi, chi si occupava di acquistare le vettovaglie, chi di cucinare e dispensare i pasti, chi di preparare il caffè e i narghilè, chi di tenere in ordine i samovar e di preparare il tè, chi teneva i rapporti con le persone che si incontravano, chi provvedeva alle donne, erano per tradizione 2 adolescenti, chi aveva l'onore di servire personalmente Baha'u'llah. Erano quasi tutti molto impegnati. L'amico che preparava il tè con il suo braciere acceso anche nelle ore notturne fu provvidenziale per un esule che si era addormentato a cavallo per risvegliarsi tutto solo nel buio di luoghi per lui sconosciuti, mentre la carovana procedeva durante la notte per evitare la calura diurna di quel viaggio estivo. Fu il fuoco di quel braciere che lo guidò. La sua tremula luce, che il compagno perduto intravide quella notte e che fu per lui un faro di guida, ci fa pensare alla sosta della carovana per la preghiera all'alba. Suscita in noi il ricordo della guida della preghiera, del nutrimento spirituale e del conforto fisico di una tazza di tè, del riposo e dell'amicizia. Essa ci ricorda che la fede e la spiritualità, come il tè e le preghiere, sono indispensabili a chiunque voglia viaggiare nell'oscurità. Le intuizioni soggettive ci aiutano ad andare avanti se ci lasciamo guidare da 3 cose, di cui il bagliore di quel braciere è simbolo: fede, servizio e preghiera. Quando era libero dalle sue onerose incombenze, soprattutto la notte, Abdolbaha camminava accanto al palanchino del padre, spesso assieme a un caro amico, Monib, il quale, noto per la sua bella voce, cantava versi dei grandi poeti iraniani. Ogni qualvolta la carovana si avvicinava a una cittadina, una delegazione delle autorità locali veniva ad accoglierli e quando ne ripartivano li scortava per alcuni chilometri in segno di rispetto. Queste erano state le disposizioni date dal governatore dell'Iraq, che era un fervente ammiratore di Baha'u'llah. Tra i molti ammiratori che resero omaggio a Baha'u'llah durante quel viaggio, vi fu anche il figlio del capo religioso al quale Baha'u'llah aveva indirizzato la già menzionata lettera nota come Le 7 Valli. La carovana, che era partita da Baghdad il 3 maggio, arrivò a Costantinopoli il 16 agosto 1863. Contrariamente alle usanze di coloro che arrivavano nella capitale ottomana dalla Persia e dall'Iraq, i quali erano soliti andare immediatamente a rendere omaggio ai più eminenti personaggi del mondo politico e religioso della capitale a caccia di alleanze e di favori, Baola, che era stato convocato nella città come ospite del governo ottomano, aspettò un invito dal sultano. Un invito che non arrivò mai. Questo suo fiero atteggiamento, invece di essere apprezzato come segno della sua onestà e del suo distacco dalle effimere glorie del mondo, fu probabilmente scambiato per arroganza e rinfocolò l'inimicizia del governo persiano, soprattutto del suo subdolo ambasciatore. Questi ottenne dal governo ottomano il trasferimento di Baollah ad Adrianopoli, ai confini dell'impero turco. Quando Baollah fu informato dell'editto che lo esiliava ad Adrianopoli, senza alcuna ragione o spiegazione, espresse il desiderio di non accettare quell'esilio. Si racconta che abbia detto ai suoi compagni: «Desiderate vuotare la coppa del martirio? Non vi può essere un momento migliore di questo per offrire la vita sulla via del Signore. La nostra innocenza è chiara ed evidente, e loro non hanno alternativa che dichiarare la propria ingiustizia». Uno dei compagni scrisse: «Tutti noi, in perfetta felicità, fedeltà, unità e distacco, eravamo desiderosi di conseguire quell'alto stadio, e Dio mi è testimone che aspettavamo gioiosamente il martirio». Ma Yahya, che come si è accennato non era molto coraggioso, gli chiese assieme ad un gruppetto di suoi sostenitori di accettare quel nuovo esilio. E Baollah, per non creare una spaccatura fra i compagni, decise di lasciare la capitale. Si dice che abbia osservato: «Se pochi come siamo avessimo resistito e fossimo caduti martiri nel centro del cuore del mondo, l'effetto di questo martirio si sarebbe fatto sentire in tutti i mondi di Dio. Ed è anche possibile che non ci sarebbe accaduto nulla». Rispose però all'editto del sultano con una lettera di condanna molto severa. La persona a cui la lettera fu consegnata disse al fratello di Baollah Musa: «Non so cosa contenesse quella lettera, perché il gran visir, non appena l'ebbe esaminata attentamente, diventò cadaverico e osservò: è come se il re dei re trasmettesse i suoi ordini al più umile vassallo, regolandone la condotta. Così penoso era il suo stato che mi ritirai dalla sua presenza». Si dice che Baollah abbia dichiarato a questo proposito: «Qualunque azione i ministri del sultano abbiano intrapreso contro di noi, dopo essere venuti a conoscenza del suo contenuto, non può essere considerata ingiustificabile. Ma gli atti che hanno commesso prima di leggerla non hanno giustificazione alcuna». Baollah partì da Costantinopoli il 1 dicembre 1863 e arrivò ad Adrianopoli il 12 dello stesso mese. Il viaggio fu breve, ma alquanto disagevole per l'inclemenza di un inverno precoce e insolitamente rigido, assai difficile da sopportare per persone abituate al caldo iracheno e rifornite di abiti adatti a quel clima. Ad aggravare le sofferenze di Baollah si aggiunse anche il comportamento perfido di Yahya, il quale non si sapeva rassegnare al fatto che con l'avvento del promesso del Bab, la sua funzione di capo nominale della comunità Babi aveva perso significato e che il suo dovere spirituale sarebbe stato prendere una posizione chiara nei confronti della dichiarazione di Baollah di essere il promesso del Bab. E invece Yahya giunse al punto di attentare alla sua vita, invitandolo a casa e offrendogli una tazza di tè avvelenato. Dopo aver bevuto il veleno, Baollah stette molto male. Per un mese intero ebbe dolori e una febbre alta. Guarì, ma gli rimase un tremito alle mani che non lo abbandonò per tutta la vita. Avendo fallito, Yahya ci provò una seconda volta, avvelenando il pozzo al quale la famiglia di Baha'u'llah attingeva l'acqua. Anche questo tentativo andò a vuoto, ma l'intera famiglia presentò strani sintomi per diversi giorni. Non ancora soddisfatto, Yahya fece subdolamente capire a uno degli esuli che avrebbe potuto assassinare colui che egli considerava un rivale usurpatore. Ma costui ne fu talmente indignato che se non fosse stato per il timore di dispiacere a Baha'u'llah, avrebbe ucciso Yahya. Malgrado gli sforzi compiuti da Baha'u'llah per tenere nascosti questi due incresciosi eventi, la notizia trapelò. Yahya finse costernazione per quelle che lui diceva essere calunnie e ritorse le accuse. Allora Baha'u'llah gli fece pervenire un suo scritto, nel quale ribadiva in termini molto decisi di essere il promesso del Bab e gli chiedeva di riconoscere il suo rango. Dopo qualche giorno, Yahya produsse una controdichiarazione che specificava l'ora e il minuto in cui egli aveva ricevuto una rivelazione indipendente, che comportava che i popoli della terra d'Oriente ed Occidente si sottomettessero completamente a lui. Tutto questo rese impossibile la convivenza delle famiglie. Pertanto, ebbe inizio una separazione che fu per tutti, soprattutto per Baha'u'llah, molto dolorosa. Lo afferma lui stesso. La mia tavola piange amaramente a cagione di ciò che mi è accaduto per mano di colui su cui vegliamo durante lunghi anni e che notte e dì servì alla mia presenza. Le crudeltà che i miei oppressori mi hanno inflitto m'hanno sopraffatto e fatto incanutire. Se ti presentassi davanti al mio trono, stenteresti a riconoscere l'antica bellezza, poiché la freschezza del suo sembiante si è alterata e il suo splendore è offuscato a causa dell'oppressione degli infedeli. In questa separazione Baha'u'llah si prodigò per fare in modo che a Yahya, di cui si era preso cura sin dalla sua più tenera età e alla sua famiglia numerosa, non mancasse nulla. Ma Yahya mantenne imperterrito la propria posizione di ostilità, pur sempre tenendosi nell'ombra per timore di ritorsioni da parte del governo turco. Esasperato da questo atteggiamento ambiguo, un babì di Shiraz convinse Yahya a proporre un incontro faccia a faccia con Baha'u'llah, affinché i due avessero modo di confrontarsi e così permettere a tutti di chiarire quale dei due aveva ragione di proclamarsi il promesso del Bab. Yahya suggerì la data e il luogo dell'incontro, ma allora da lui stesso stabilita non si presentò nel luogo convenuto. Chiese un rinvio di 2 giorni. Così fu fatto, ma nuovamente il titubante Yahya disertò l'incontro. Baha'u'llah allora divulgò un suo scritto appositamente vergato nel quale ribadiva l'affermazione della sua missione. La spaccatura fra i due era ormai definitiva. Per qualche mese Baha'u'llah rimase in silenzio, ma poi seguì un periodo di intensa attività, durante il quale egli produsse una grande quantità di scritti su temi di vario genere. Baha'u'llah stesso ha scritto delle opere che produsse in quel periodo. In quei giorni fu rivelato l'equivalente di tutto ciò che era stato precedentemente inviato ai profeti. Un testimone oculare di quel periodo racconta: giorno e notte i versetti divini piovevano in tal numero che era impossibile registrarli. Un altro testimone conferma: diversi segretari erano impegnati giorno e notte, ma non erano in grado di far fronte al compito. Fra loro c'era Mirza Bakir Shirazi. Solo lui trascriveva almeno 2000 versetti al giorno. Lavorò per 6 o 7 mesi. Ogni mese trascrisse l'equivalente di parecchi volumi che vennero poi mandati in Persia.